Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Wrestling Cafe by Night. Vi è offerto da...
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura. Lavello, frigorifero o congelatore. Lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Dopo le 23 di martedì 26 aprile 2022, pronti per parlare di quanto accaduto nell'ultima edizione di Monday Night Raw con una nuova puntata di Wrestling Cafe by Night. Ci ha raggiunto Mattia Di Noi, che era in altre lidi. Buonasera.
Uè.
Buonasera Mattia.
Ho mollato a metà di
sì,
Hogan,
mi spiace, però,
e Michaels
però, sì?
Contro Daivari e Mohamed Hassan.
Te ne sei pentito o non te ne sei dato il match?
Diciamo che la sfiga ha voluto che io entrassi nella retro reaction nel momento in cui i match belli del pay per view finivano.
Ah, bene.
Perché sono entrato nella fase finale di Benoit contro Edge, Last Man Standing.
Sì.
E poi sono andato e praticamente poi mi sono visto Kane contro Viscera.
Madonna!
Che è debole oggettivamente.
Sì. E adesso c'era Hogan e Michaels contro dai vari
strane, esatto. Cose, però
esatto,
sono dovuto venire qua.
Sì, e vabbè, parleremo della puntata di ti sei perso anche, come si chiama, Benjamin Jericho per il titolo intercontinentale.
Benjamin Jericho, sì, che era l'opener, che sì. Era bello. E poi vabbè, sì, anche il Turmoil alla fine, sì. È carino, dove i supereroi diventano anche
Arcanerosi vincono i titoli battendo, esatto. Eliminando per ultimi la resistenza. Siamo qui a parlare della puntata di Raw di ieri sera. Una buona puntata, però. Buona puntata.
Bella, mi è piaciuta.
È stata divertente, sì, è stata divertente. Sono successe anche cose di cui
tante
parliamo.
Cose
sì,
sono successe
un buon numero di cose. Evoluzioni storyline, ritorni, nuove fight,
anche
praticamente.
Anche inaspettati, anche se in realtà lo sapevamo che
sì, perché erano usciti.
Però comunque
erano trapelati, sì, esatto.
Esatto. Però comunque è stato un ritorno anche abbastanza inaspettato.
Sì, sì, esatto, esattamente.
Direi che. Vuol dire che evidentemente Vince, dopo che sono successi vari casini, ha lasciato sbollire, poi gli ha chiamati e ha detto, senti, facciamo una roba diversa. Tra l'altro,
credo che sia anche dovuto al fatto che il contratto di Mustafa Lee pare scada a metà del 2024, quindi di rimanere fermo fino al 2024 probabilmente, né che avesse grande voglia probabilmente.
Beh, però diciamo che ci sono tanti che comunque anche rimanendo fermi a un certo punto sono stati licenziati a forza.
Sì, cioè, esatto, quello sì, quello è vero.
Parlato, si sono chiariti sulla cosa. Tra l'altro leggevo anche che pare che di aspettarci in questo periodo tanti cambi di allineamento, perché
sì, è vero, l'ho detto anch'io sta cosa.
Voglia cambiare un po' di allineamenti, contando che c'è tanta gente che secondo lui funzionerebbe meglio con un allineamento opposto.
Vediamo se effettivamente sarà così. Diciamo è un buon modo praticamente per come posso dire, per mischiare un pochettino anche le acque, va detto. Perché comunque
esatto.
La situazione ho sbagliato io la schermata, chiedo scusa. Non mi viene più il termine, dicevo, è un modo anche per mischiare le acque, perché effettivamente le cose sono un pochettino bloccate da un po' di tempo a questa parte per quanto riguarda gli allenamenti. Comunque, a parte quello, diciamo, abbiamo un po' di cose di cui parlare, al di là dei ritorni, le faide, perché ci sono anche delle situazioni, se vogliamo, politiche da risolvere, se vogliamo utilizzare questa definizione per quanto riguarda Raw, per quanto riguarda quantomeno alcune delle faide, anzi una delle faide in particolare che è stata lanciata ieri sera, che è quella tra Becky Lynch e Asuka, che è un po' strano, se vogliamo, che si lanci una faida, presumo a questo punto per Backlash, per WrestleMania Backlash, anzi chiedo scusa, con di fatto una puntata di build, se vogliamo, alla fin fine, però penso che andranno avanti. La domanda è: chi la vince questa faida? Perché logica vorrebbe che la vinca Asuka, questa faida. Siamo però il che vorrebbe probabilmente dire che ci siamo praticamente, come posso dire, ci stiamo avviando a magari una striscia di sconfitte per quanto riguarda Becky Lynch a livello di gimmick per Becky.
Sì. Il cosiddetto reality check di cui parliamo da parecchio, perché Becky aveva bisogno di un reality check.
Sì.
Cioè è comunque un heel completamente fuori di testa che ha bisogno palesemente di un reality check per ritornare ad essere quella che poi andrà a affrontare Ronda Rousey e essere the man, cioè
sì,
essere la Becky Lynch babyface.
Sì.
Quindi diciamo che dovrebbe essere una naturale evoluzione. Già ieri sera abbiamo visto una naturale evoluzione del personaggio di Becky Lynch, di Big Time Becks, anzi di
sì,
Big Time Becks, come è stata chiamata ieri sera dall'announcer.
Sì, sì, esatto, esattamente.
Ovvero quella che sono tre anni, io ogni volta che sono apparso in TV negli ultimi 3 anni ho sempre avuto un titolo. Dov'è il mio titolo? Dove cazzo è il mio titolo? Cioè, era versione Gollum / eroinomane.
Sì, una bella definizione, effettivamente. Ci sta.
Era molto gollumosa ieri sera.
Sì, sì. Non nell'abbigliamento, perché l'abbigliamento è sempre abbastanza, diciamo, abbastanza inquietante.
Diciamo, i discorsi che faceva erano da ossessionato per qualcosa che non ha più. Cioè, sembrava veramente... Mi sembra che l'ha chiamato My Precious a un certo punto il titolo, sbaglio.
Non ci ho fatto caso, dovrei rivedermi il promo, diciamo, però può essere, diciamo. Tornando ad altre cose.
Mi ha fatto molto ridere che l'announcer che l'ha chiamata Big Time Bags, così, cioè.
vabbè, diciamo c'è quello. Ecco, adesso tra l'altro che mi sono messo sul monitor, come mi è apparsa sul monitor, mi sono apparse delle immagini di WB2K, devo ricordarmi che è uscito il DLC oggi, quindi devo...
Ma ho visto un'immagine di Kirikishi, cacchio, sembrava vera.
Sì, è molto ben fatto, effettivamente, quindi vuol dire che per la prima volta abbiamo anche, diciamo, dei modelli per i lottatori un pochettino corpulenti, abbastanza affidabili o comunque abbastanza degni di nota. Dov'è il DLC?
Sì.
Eccolo qua, perfetto. Oh, benissimo. Posso...
Leggevo, c'erano alcuni che stavano, visto quanto comunque 2K si sta comunque impegnando per fare il gioco il migliore possibile, ci sono alcuni che addirittura stanno sperando che aggiungano Cody all'ultimo secondo nei DLC.
Però è difficile, perché devi scannerizzarlo, devi creare i costumi, devi creare le frasi per il commento, perché comunque devi anche registrare le frasi per il commento, e potrebbe non essere...
No, ma infatti la vedo estremamente dura.
Quest'anno no, vai.
Ci sono alcuni che se lo stanno augurando, contando comunque la cura che ci stanno mettendo comunque per renderlo un ottimo gioco.
Sì.
Poi ci riusciranno? non ci riusciranno, è un altro paio di maniche. Però
certo,
la cura
ovviamente
ce la sta mettendo per fare.
Si prova,
ecco, Dario conferma che ha detto My Precious. Sì,
ok, perfetto, sì. Perfetto. Allora,
è in full mode Gollum.
Quindi aspettiamo il momento in cui comincerà a trasfigurarsi dal punto di vista, punto di vista fisico, diciamo. Comunque, a parte trascurarsi,
cioè io non metto in dubbio che pian piano inizi a trascurarsi sempre di più a livello di vestiti e così via, perché sì, non ha più la cosa che la ossessiona.
Vediamo un
comunque,
pochettino.
Diciamo sì, una cosa, se mi dovessi giocare Becky per il titolo, io farei Becky Bianca 2 a SummerSlam. Mm-hmm. Becky Bianca 3 in realtà sarebbe, sì, a SummerSlam. Cioè, mm-hmm, lo metti come match di SummerSlam e poi bisogna capire come ci arriva, perché comunque effettivamente, come abbiamo detto prima, la faida con Asuka dovrebbe vincerla Asuka, non lei. Poi vediamo anche quanto dura, come dura. E soprattutto, tanto sai anche benissimo che il wrestling, essendo uno sport finto, puoi benissimo arrivare a un match titolato anche con una serie di sconfitte. Basta che vinci una battle royale o vinci qualcosa, mm-hmm, che alla fine ti possa riportare lì. Tanto sì, alla fine Becky, anche con una striscia di sconfitte, se va per il titolo, è comunque Becky Lynch. Cioè non è che ne so, Doudrop, che se perde tutti i match dici vabbè, questa qua non c'entra un cazzo lì.
Sì,
è comunque sempre Becky Lynch.
Diciamo che se Asuka batte se Asuka battesse Becky Lynch, un programma tra Bianca Belair e Asuka non ci sputo sopra, francamente. Anche
no,
se Asuka sarebbe, temo, un pochettino un più uno per quanto riguarda Bianca Belair, non ho particolari problemi a una rivalità di quel tipo, anche perché credo sia abbastanza inedita, non credo che abbiano, sì, che si siano mai affrontate, quantomeno in fight.
No, Bianca contro
Asuka?
Contro cosa? Contro Asuka è assolutamente inedita.
Assolutamente sì.
Perché una era SmackDown, l'altra era Raw, quando una era campionessa e l'altra no, e poi sono sempre state nel roster opposto quando sì, erano al top.
Tornando ad altre cose, quantomeno per quanto riguarda diciamo ieri sera, ecco, rimaniamo in tema di wrestling femminile, quantomeno per rimanere per la questione titolo. Direi che è già finita la questione tra Bianca, sì, Belair e Sonya Deville. Non che mi offenda particolarmente la cosa,
no, diciamo, va bene così, anzi
va bene così. Non riesco a pensare in questo momento un avversario per Bianca Belair per WrestleMania Backlash, quindi potremmo anche non vedere difeso il titolo, francamente,
no, per due settimane non vediamo difeso il titolo.
E infatti,
tanto hai già Ronda contro Charlotte, che comunque è grosso come match. Se hai Asuka contro Becky, ti tieni Asuka contro Becky e lei la fai riposare. Cioè, comunque
sì, esatto,
ci sta. Cioè, alla fine, se non hai un match pronto, ci sta che fai riposare il campione. Tanto è comunque un pay-per-view minore WrestleMania Backlash. Cioè, non è SummerSlam che dici, ah, manca il titolo femminile da SummerSlam, ah, manca da WrestleMania, allora gli dici che cazzo sta succedendo.
Sì, vero che ha il nome WrestleMania, va detto, quindi...
Vero, però alla fine non è un match.
Cercando di risollevarlo, sì, però di fatto è un pay-per-view un pochettino di transizione, effettivamente.
Sì.
Sorprende che Bianca abbia vinto un match nella sua città natale. Vero, diciamo che non capita spesso. Effettivamente,
Bianca non è mai stato umiliata.
Ogni tanto capita, sì, è vero. È una delle poche eccezioni.
È una delle poche che non è stata quasi mai umiliata nella sua città natale. Mettiamola così.
Uh-huh.
In teoria, anche Orton ha vinto un match nella sua città natale.
Sì,
perché
sì,
lui è build upato per St. Louis. Però è vero, effettivamente, lui è nato a Knoxville.
Sì, è nato Knoxville, effettivamente, sì, è vero.
Chissà, come mai lo fanno il build-up a St. Louis? Perché?
Non è build-up,
sì,
sì, comunque ci siamo capiti.
La provenienza, sì, dicono che sia di St. Louis, lui?
Non so, onestamente, non so. Non,
perché
non
anche è... il padre è del...
Credo che sia dove ha vissuto più tempo, cioè, non che sia particolarmente importante, cioè... Ti ricordo, sì, il periodo in cui Chris Jericho veniva annunciato da Atlanta, a un certo punto?
Sì. Jericho.
Da New York, sì, ma gli avevano cambiato diverse diciamo, forse era Benoit che gli avevano cambiato, diciamo.
Benoit era Atlanta, sì.
Esatto, sì, da Atlanta.
Perché, perché Vince aveva questa cosa che i canadesi non dovevano venire.
Che non dovevano venire a Canada, per motivi inspiegabili. Che è come dire che i tedeschi non devono venire dalla Germania, cioè è abbastanza strana
Sì.
come cosa, sono delle fissazioni che ogni tanto prendono a Vince a livello di brandizzazione, tra cui quella di togliere i nomi. Vedi per esempio Ciampa che come peraltro avevamo ampiamente previsto ha perso il nome e
Certo,
adesso è semplicemente
vabbè.
Ciampa, va detto, è già meno schifoso rispetto a Fiori, cioè
Infatti.
semplicemente Fiori, quindi diciamo che ci
Alla
può.
fine lo chiamavi, alla fine, a parte nel commento, lo chiamavamo tutti solo Ciampa,
Sì,
quindi
no,
alla
okay.
fine lì non lo
Beh, lì
senti.
però alla fine c'entra fino a un certo punto, perché comunque non, difficilmente chiami i wrestler diciamo, per nome, nella maggior parte cioè, non è che quando
Sì.
parli di Jericho lo chiami Chris, lo chiami Jericho, effettivamente è abbastanza normale, tutto
A meno
sommato.
che non sei amico intimo come alcuni che richiamano per
Sì,
nome,
quello è un altro problema, quella è una
tipo
cosa
gente
che
che chiama.
personalmente non ho mai capito,
Neanch'io.
però c'è effettivamente, è una cosa
Nel
che effettivamente va
senso, per
diffusa, vai.
dire O'Reilly, io dico Kyle perché mi viene più facile chiamarlo O'Reilly molte
Sì,
volte,
quello
però
sì,
alla
quello sì,
fine.
quello dipende anche diciamo, dalla fandom e dai gusti anche,
Sì,
alla
lì
fine.
funziona meglio, però per esempio tipo Jericho, non Chris, o tipo c'è gente che chiama Punk Phil e non si capisce
Che
per
lì
quale
è già
motivo.
diverso perché comunque il suo nome è vero, quindi cioè, è già più, come posso dire, è già più difficile per me da capire quella roba lì, cioè,
Sì,
specialmente
anche per me.
se non sei amico alla fin fine di questi personaggi, alla fin fine.
Anche per me, però c'è gente che sull'internet li chiama per nome così e dici, wow, perché? Vabbè, però.
Boh, non lo so.
Roba strana, le robe strane dell'internet.
Esatto, sì. Ah, c'è uno. Scusatemi, ho un piccolo problema con la webcam, quindi adesso devo sistemare un attimo il collegamento, così vediamo se riusciamo a recuperare praticamente il collegamento. Eccoci, con la telecamera. Diciamo che per il momento utilizziamo questa telecamera qua, che è quella larga praticamente, molto larga, anzi, come potete vedere dall'immagine. Appena possibile cercherò di recuperare diciamo, la
Talmente
telecamera,
larga che
diciamo.
ti contiene tutto.
Sì, la telecamera, quella che mi aveva preso Dario,
Sì,
che
sì.
mi fa da grandangolo, diciamo, che riprende tutta la stanza, effettivamente.
Beh, quella che
Molto
usiamo quando
comoda
vengo con gli
quando siamo
amici.
in 12 qui
Sì.
per fare le dirette, effettivamente.
Per Money in the Bank e SummerSlam probabilmente la
Esatto, sì,
useremo.
esattamente. Parliamo un attimo di dati di ascolto per quanto riguarda Raw di ieri sera. Non credo che sia una sorpresa per nessuno, praticamente, il fatto che ieri sera Raw è calato a livello di ascolti. Il risultato finale è 1.600.000 per quanto riguarda le 3 ore di Raw. La media, per essere precisi, è 1.701.000 la prima ora, 1.669.000 la seconda, 1.472.000 la terza. Motivo sempre lo stesso, l'NBA è assolutamente dominante per quanto riguarda i dati di ascolto. Ieri sera addirittura le due partite
C'erano
in
Bo
on.
c'era Boston ieri sera.
C'era Boston, sì, c'erano i Nets, mi sembra che hanno vinto la loro serie, mi sembra. Adesso vado a memoria, ma non mi ricordo praticamente i risultati di ieri sera. Ho visto gli highlights oggi, ma non mi ricordo i risultati della giornata di ieri. Adesso li vado a recuperare. Sì, bo no, scusa, Boston hanno battuto i Nets e hanno vinto la serie 4-0, ecco. Poi Toronto ha battuto Philadelphia aveva la possibilità di passare il turno e ha perso Philadelphia 138, e poi Dallas ha battuto Utah 102-77 e è andata 3 2 nella serie. Stasera c'è Atlanta Miami all'una in diretta su Sky in Italia, Minnesota Memphis e New Orleans Pelicans contro Phoenix Suns, che sono 2-2 sorprendentemente nella serie, contando che i Phoenix Suns sono 64-18 come record stagionale, mentre i Pelicans sono 36-46. Quindi diciamo che i Phoenix Suns stiano facendo un po' di fatica a battere i Pelicans, è una cosa abbastanza strana. Domani
Sì, poi c'è anche da
Chicago
dire
Milwaukee e Denver Golden State. Sono le due partite di
che
domani notte.
c'è sempre da dire che i playoff sono una bestia
Fanno storia a
veramente
sé, sì,
strana.
fanno un po'
Sono una
storia a
bestia
sé.
stranissima.
Comunque, a livello di ascolti, ieri sera in America i playoff hanno assolutamente dominato sul cavo. La partita delle 7, che era quella credo di Boston, tra l'altro, Boston contro Brooklyn, ha fatto 3.833.000, ma soprattutto 1,33 nella demo 18-49, mentre quella delle 9.42 ha fatto 3.186.000 e 1,17 sul target demografico. C'era poi un'altra partita che era in onda su NBA TV che ha fatto 575.000 e 0,26 sul target demografico, che è comunque un buon dato, contando che su 580.000 metà praticamente erano sotto praticamente i 50 anni, che è il target praticamente di riferimento per quanto riguarda i pubblicitari e i network, quantomeno. Stasera vediamo cosa succede con NXT. Ci sono, come detto, tre partite, domani ce ne sono due per Dynamite, che sono Chicago Milwaukee e Denver Golden State, due. Soprattutto Chicago è uno dei mercati più grossi per quanto riguarda l'AEW, quindi vedremo domani quanta influenza avrà sugli ascolti. Molto probabile che comunque Dynamite andrà a calare, vedremo di quanto. Settimana scorsa è calato, ma ha tenuto comunque sorprendentemente molto bene, contando il fatto che c'era comunque la partita tra Boston e Nets, che era comunque una delle partite più sentite. Vedremo domani con Chicago contro Milwaukee. Vedremo stasera NXT naturalmente con tre partite contro, perché in realtà due, perché avrà tre sulla costa ovest, perché NXT non va in diretta nella costa ovest, però nella costa est avrà due partite contro, che sono Atlanta Milwaukee e Minnesota Memphis, mentre Pelicans Phoenix inizia alle 10, quindi nella costa est NXT è già finito praticamente, mentre nella costa ovest, essendoci le tre ore di differita per NXT, andranno in diretta praticamente contro praticamente la differita, mettiamola così, di NXT. Comunque sono dati di ascolto che comunque sono normali per il periodo, i playoff NBA, l'abbiamo detto, comunque fanno un massacro a livello di ascolti, quindi non è una sorpresa che comunque tutti i programmi di wrestling facciano fatica. Lo stesso SmackDown venerdì ha fatto il dato più basso da luglio per quanto riguarda i dati di ascolto, perché contro aveva tre partite, una su ABC che SmackDown ha battuto a livello di demo, perché è finita 0.47-0.46, se ricordo bene, però sul cavo c'erano due partite su ESPN che hanno fatto 1-1-0-9, quindi che è una cosa molto rara che accade, che una partita trasmessa via cavo batta una partita trasmessa in chiaro e perda praticamente contro un programma trasmesso che una partita in chiaro perda contro una partita trasmessa via cavo. Non accade praticamente mai per quanto riguarda i dati di ascolto, però è successo ed è una cosa comunque interessante. Però ripeto, è normale in questo periodo, perché comunque l'NBA fa veramente carne di porco praticamente di tutti gli altri programmi, specialmente quelli
sportivi. Ha tenuto abbastanza bene SmackDown, contando che comunque ha battuto la partita in chiaro.
Insomma, tenuto bene, però ha perso 300.000 spettatori, tutti quelli che fa di solito, quindi comunque il danno comunque c'è. Parliamo di un ottavo, parliamo del 15-16%, quindi comunque è un dato, cioè è comunque un dato, è comunque la prova che comunque il danno NBA, l'NBA la fa, cioè anche Ross, guardi, rispetto alla pretendo è WrestleMania, però già rispetto a WrestleMania il programma fa 700.000 in meno, mi sembra, e in più rispetto a due settimane fa 200-300.000 in meno anche lì, quindi comunque ti porta via il 10-15%, certo, che comunque è una quota importante. Cioè non è che passi da 2 milioni a 1 milione, lì sarebbe una tragedia, francamente, più che un calo. Però comunque il danno lo fa l'NBA, il danno lo fa, perché comunque ti porta via il pubblico giovane. È vero che la WWE ha prevalentemente un pubblico sopra i 50 anni, lo dimostrano i dati di ascolto, perché ieri sera Raw ha fatto 0,43, 0,45, 0,43 dai 18 ai 49 anni, sopra i 50, 0,89, 0,85, 0,71. Quindi la maggior parte del pubblico che guarda Raw ha più di 50 anni. Però l'NBA porta via da tutte le fasce, tant'è che ieri sera l'NBA 1,33, 1,17, 18,49, sopra i 50 anni 1,57, 1,26. Quindi diciamo che è una cosa che ti porta via tanto pubblico da quelle parti. E sarà così fino a metà giugno praticamente, perché comunque i playoff NBA durano fino a metà giugno. Adesso cominciano anche i playoff dell'hockey, che andranno su TNT. Quelli non porteranno tantissimo via a livello di ascolti, almeno fino alla Stanley Cup, però faranno danni dal punto di vista della programmazione di Rampage, perché Rampage va in onda su TNT e TNT manda i playoff dell'hockey, e per esempio questa settimana mi sembra che Rampage vada in onda alle 6 venerdì sera, alle 18 ore della costa est, alle 15 addirittura nella costa ovest, quindi sarà un dato che crollerà praticamente a livello di ascolti, perché alle 3 del pomeriggio nella costa ovest, chi cazzo lo guarda effettivamente quel programma, alle 6 di sera nella costa est, anche perché comunque la gran parte del pubblico alle 6 di sera non è davanti alla televisione, quindi diciamo già è un programma che soffre particolarmente normalmente, perché venendo dalle 10 di sera al venerdì sera quando la gente esce, il programma c'è alle 6 quando la gente ancora non è neanche in casa da lavoro, quindi diciamo che i dati di ascolto per quanto riguarda Rampage delle prossime settimane, quantomeno, perché salteranno parecchio di slot, anche quelli vanno presi abbastanza con le pinze, come vanno presi con le pinze i dati di ascolto di Raw, di SmackDown, di Dynamite e tutti gli altri programmi che ci sono in questo periodo, perché c'è questo Leviatano che sono i playoff NBA, che comunque sul pubblico specialmente giovane fanno una tragedia, quindi fanno comunque danno dal punto di vista degli ascolti. Tornando a Raw di ieri sera, Parliamo un attimo della card di WrestleMania Backlash, di cui comunque abbiamo accennato, perché comunque ieri sera abbiamo avuto potenzialmente due match per quanto riguarda il pay-per-view annunciati, perché abbiamo avuto il match, cioè in realtà non sono ufficialmente annunciati, però comunque abbiamo iniziato la marcia d'avvicinamento verso quei match. Ipotizziamo Mustafa Lee contro Ciampa, di cui parleremo tra non molto, e abbiamo detto già Becky Lynch contro Asuka, no?
Sì, sì, potrebbe Mustafa Lee contro Ciampa potrebbero farlo addirittura già settimana prossima,
e lo so, essere... però per tanto così, diciamo, portiamolo fino a pay per view, direi, no? Alla fine.
Vediamo cosa fanno. È strano, perché se no, da qualche parte ho letto che comunque Ali ha detto che non gliene frega comunque un cazzo di Ciampa, lui vuole il titolo Theory. Mm-hmm. Quindi, boh, non lo so bene.
Ma ci arriveremo più avanti, probabilmente, a quella situazione. Perché comunque se Ciampa prima... O fai un triple threat per il titolo degli Stati Uniti con Mustafa Ali e come si chiama? E Ciampa che si annulla una vicenda e Theory che conserva. O fai prima quello e poi il vincente lo mandi contro Theory per il titolo.
Mi fai vincere, tra l'altro, tra...
È una bella domanda. Una bella domanda, effettivamente. Perché anche qui logica vorrebbe dire Ciampa. Però... Boh.
Però potresti anche far vincere Ali,
sì?
E Ciampa e usare quello come catalizzatore di Ciampa che si allea ad Edge.
Ok, puoi farlo effettivamente, puoi fare quello.
Perché, non so se l'ha fatto notare Michael e così via, sai che secondo me il foreshadowing Ciampa-Ria non era poi così a cazzo di cane?
Mm-hmm. No, può essere, cioè, vediamo cosa fanno con Ria, nel senso, la logica, adesso, vabbè, Ria è impegnata praticamente con Liv Morgan, con Liv. Altro match che probabilmente vedremo in zona pay-per-view o a livello televisivo. Anche perché comunque sta card dobbiamo cominciare a riempirla, però a livello di match. Vero che sulla carta non sembra particolarmente una card esaltante, però qualcosa devi pur mettere in questo evento alla fin fine, perché in questo momento abbiamo di match annunciati ufficiali, ne abbiamo 6, perché abbiamo Charlotte Flair contro Ronda Rousey, Cody Rhodes contro Seth Rollins, RK Bro contro Usos, AJ Styles contro Edge, Happy Corbin contro Madcap Moss e Bobby Lashley contro Omo. Siamo già a 6. Ne aggiungiamo ancora un paio probabilmente di match per il pay-per-view e magari quelli che abbiamo visto ieri sera potrebbero essere, diciamo, un'indicazione. Probabilmente, cioè, Becky Lynch contro Asuka c'è. Secondo me il match di Roma non arriva invece. Secondo me, perché cioè, non sono convinto che il match tra Roman Reigns e McIntyre vogliono costruirlo con una puntata di build alla fin fine. Perché comunque, ok, spoiler, questa settimana si meneranno durante SmackDown.
Intanto c'è una notizia.
Vai, che è successo?
Una certa persona che doveva fare il suo grande ritorno in una major, o chiamiamola così, del mondo del wrestling, è stato tirato fuori dalla card. Indovina chi è?
Non saprei, perché comunque è una definizione...
Del Rio.
Del Rio, vabbè.
Del Rio è stato tolto è stato rimosso dal suo match di Triple Mania.
Ah, vabbè, sì, vabbè. Ma detto che è una frase, quella che hai appena detto, che può, diciamo, può adattarsi a molti nomi che hanno avuto situazioni problematiche negli ultimi tempi, escludendo quelli che sono finiti a fare la CYN per Control Your Narrative, però cioè, è un discorso che può valere per molte persone. Bassa l'audio.
Scusatemi,
se è possibile, tranquillo. Tornando a WrestleMania Backlash, vabbè, Becky Lynch contro Asuka ci tocca, cioè comunque cioè, ha senso che comunque lo metti nella carta del pay-per-view. Gli altri vediamo quanti match vogliono fare, tenendo conto che magari potrebbero mettere qualcosa nel pre-show anche.
7-8 match, siamo già a 6, ne arriva 1-2 al massimo ancora,
Sì, può essere, vediamo un po', cioè bisogna vedere anche quanto hanno intenzione naturalmente di far durare il pay-per-view alla fine, perché comunque dobbiamo anche porci praticamente quel tipo,
scusa,
di problema.
Scusa se ti correggo, è Vai. Premium live event.
Sì, giusto, è vero, sì, giusta osservazione. Se voglio mettere Roman e pay-per-view possono fare un tag team match, Roman e Sami perché Roman resta con Sami Zayn? Cioè, insomma,
Roman lo detesta, Sami Zayn.
Esatto, sì, esatto, esattamente. Non fai un match di durata scontata, costruisci Drew contro Roman come si deve. Bianca Belair non va contro nessuno. Eh no, perché comunque la roba con la Deville è finita, direi. Quindi,
Roman, il discorso è questo, e l'abbiamo fatto anche venerdì nel caffè. Il problema, no, costruisci un match non scontato, regà. Tutti i match di Roman sono scontati, a meno che non va contro Cody, praticamente.
Sì.
Cioè, non... Che cazzo se lo vede? Roman non perde contro McIntyre.
Esatto, esattamente.
Ma neanche se McIntyre lo costruisci come mostro imbattibile per un anno, Roman non perde con McIntyre in questo momento. Quindi comunque lo andrai a costruire quel match. McIntyre non sarà mai credibile perché non sarà mai... Cioè, dire che McIntyre non sarà mai credibile, ma McIntyre non sarà mai uno sfidante in grado di battere Roman.
Sì.
È lo stesso, io ho fatto l'esempio nel caffè dicendo, quando qualsiasi avversario che è andato contro Adam Page in AEW,
sì,
nessuno di loro era credibile per batterlo, semplicemente erano dei più uno, come è normale che sia. Per Roman, finché non andrà contro probabilmente Cody, che in questo momento è quello più quotato per battere Roman,
sì,
nessuno sarà mai credibile per batterlo. Quindi anche dire, ma fai una costruzione più longeva per McIntyre per renderlo credibile, non serve, tanto McIntyre non lo vince quel titolo. Quindi
è il problema del campione dominante, cioè comunque in questo momento hai questo problema
esatto,
diciamo
è il problema del campione dominante o del campione che ha appena vinto il titolo, e quindi hai l'impressione, quindi sai già che difficilmente lo andrà a perdere,
sì, esatto,
in tempi brevi,
esattamente. Quindi purtroppo la situazione, diciamo, la situazione di McIntyre è questa qui per quanto riguarda lo show della WWE di McIntyre, scusami, di Roman Reigns più che di Roman Reigns di McIntyre, cioè comunque hai un campione assolutamente dominante che in questo momento ha fatto terra bruciata, diciamo, alla fin fine. Lì magari un attimo di beneficio del dubbio glielo dai, se ci dicono, se fai Drew contro Roman allo show in Inghilterra. Sì, ok, però dipende sempre dai piani che hanno per Roman Reigns in ottica, cioè bisogna capire sostanzialmente che cosa vogliono fare con Roman Reigns relativamente a due nomi, che sono Cody Rhodes il primo e The Rock il secondo. Bisogna capire, esatto, se riescono a fare questo match a WrestleMania, sul quale io personalmente continuo ad avere dei dubbi, perché più che altro sono convinto che Rock voglia farlo questo tipo di match, però bisogna vedere se glielo lasceranno fare, sostanzialmente, discorso tutto lì. Se dovesse saltare The Rock a WrestleMania, il piano B a questo punto credo che diventi tranquillamente, diciamo, diventi Cody Rhodes a questo punto. E chissà se è Cody Rhodes quello che strapperà il titolo a Roman Reigns, anche perché se non c'è lui, non c'è veramente nessun altro, A parte forse se vuoi lanciare Bron Breakker, o se vuoi lanciare qualcuno da NXT su cui stai puntando e vuoi, diciamo, poi costruirlo come l'uomo del domani praticamente per questa compagnia, cioè l'uomo a cui far girare intorno la compagnia dopo Roman Reigns. E lì in questo momento è impossibile esatto, diciamo, prevedere alcunché in questo momento, perché comunque è troppo troppo presto alla fine.
Per rispondere a Nico 07 Leo, io non ho capito perché unificano le cinture di coppia, perché Roman ha deciso che devono farlo e quindi lo faranno. No, semplicemente probabilmente perché sono resi conto anche loro che non c'hanno tag team e quindi è meglio una cintura unica.
Uh-huh. Ed è una cosa che va detto, può anche valere per altre reparti, certo, della compagnia, non solo per titoli di coppia. Cosa parliamo? Parliamo di cose che successe ieri sera. Dei ritorni
andiamo match per match, dei ritorni,
diciamo, abbiamo bene o male già parlato. Intanto hanno cambiato un altro nome, cioè non è che è cambiato un altro nome, però è un nome che hanno trovato una debuttante per quanto riguarda NXT, perché la figlia di Santino Marella, Bianca, mm-hmm, Bianca Carelli, si chiama adesso Arianna Grace, che è un nome già... Somiglia molto al nome di una porno diva, effettivamente. O perlomeno.
Vabbè, ma tutti i nomi delle wrestler sembrano nomi di porno.
Quello è vero. Citando sempre Sasha Banks, diciamo. Mamma, mi è nato il nome, Sasha Banks. Che nome del cazzo, fatelo cambiare, sembra il nome di una porno star. Sua madre. Però è vero.
Charlotte,
sì,
Flair.
Effettivamente, sì. Effettivamente, diciamo... No, Charlotte Flair già meno, dai, diciamo. Charlotte Flair già meno, quantomeno deriva dal padre in quel caso. Lì è un altro discorso.
Ok, però...
Arianna Grace sembra il nome di una pornodiva, effettivamente. Ma anche altri, alla fine, se vogliamo andare a vedere. Però vabbè, è normale, cioè comunque... Va detto, è molto meglio Arianna Grace, certe robe che abbiamo sentito a livello di nomi ultimamente dalla WWE, generatore di
anche
nomi.
Katana Chance potrebbe essere Katana Chance,
assolutamente Katana Chance non è bello come nome, come si chiama? Roxanne Perez, cioè, è già meglio, sì. Diciamo da quel punto di vista, al di là del fatto che ricorda un pochettino il nome di Roxy che aveva prima nelle indie, però è già meglio, diciamo, da quel punto di vista. Tornando a Raw, allora, la puntata si è aperta con la, diciamo, la festa per i 20 anni in WWE di Randy Orton. Tra l'altro, giorno esatto, perché la messa in, cioè, in realtà era il suo debutto, è avvenuto il 23 aprile del 2002, però andò in onda due giorni dopo perché SmackDown era registrato, quindi andò in onda il 25. Quindi è giusto, diciamo, a livello di messa in onda è assolutamente, assolutamente giusta. Cioè, parte tra l'altro come una cosa un po'... cioè, parte come una cosa, non voglio dire fuori gimmick, però quasi, tutto sommato. Cioè, comunque è stata,
sì,
molto più fuori gimmick di quanto non si
pensasse. A voglia, c'era praticamente tutto il roster... C'era tutto il roster fuori, il babyface lì, c'era Virman lì in mezzo, che quando,
sì,
ho visto,
esatto,
Virman ho detto, ma che cazzo ci fa Virman lì?
Sì.
Quindi c'era partita come una cosa.
C'erano Tozawa e R-Truth, tutti quelli titoli di forse uno di fianco all'altro, che vabbè, sì, diciamo, fa un po' sorridere, però diciamo, non è poi così importante. Poi vabbè, poi ritorna nel discorso, diciamo, nel discorso gimmick alla fin fine, perché poi sono diciamo, vengono coinvolti praticamente quasi tutti quelli che sono in faida in questo periodo. Ezekiel, Kevin Owens, Seth Rollins, che era un po' in disparte, diciamo a bordo ring. Vai.
Era a bordo ring, sì. e si faceva i cazzi suoi. Ed era pure scazzato di essere lì a bordo.
Sì, esatto. Non aveva palesemente, ecco, voglia di star lì.
Mi fa notare che Virman ha dato pure il pugnetto a Orton per congratularsi. Cioè, proprio nel partito veramente super fuori gimmick.
È un avvertimento per quando Virman e Randy Orton andranno in faida, probabilmente. Mm. Virman che poi ha fatto uno squash dopo, di cui parleremo molto brevemente più avanti, perché probabilmente
che c'hai da dire,
non c'è niente da dire, diciamo, da quel punto di vista. Comunque, dicevo, poi si rientra, diciamo, in territorio gimmick, perché poi è un tutti contro tutti, perché Orton mi ha fatto ridere il momento in cui Riddle praticamente chiama sul ring Cody Rhodes. Cody Rhodes abbraccia Randy Orton, perché comunque hanno trascorso, sono stati anche membri della Legacy insieme, e Riddle si ingelosisce, praticamente si è ingelosito per la presenza, per, diciamo, questo abbraccio del suo migliore amico, ovviamente per ridere, ovviamente, non è che era veramente, veramente incazzato anche in storyline. Comunque, Ezekiel, Kevin Owens, poi gli Usos, che dicono che il momento preferito di Randy Orton sarà quando batteranno gli RK-Bro a Backlash. Insomma, si arriva poi a sancire il main event, che è questo 8-man tag team match tra Rollins, Owens e gli Usos contro Cody Rhodes, Ezekiel e gli RK-Bro, Matt Riddle e Randy Orton. Riddle e Orton, anzi, chiedo scusa, vai.
Sì, no, ma no, secondo me hanno gestito bene, perché i jobber erano tutti fuori.
Sì.
Ma quelli importanti li hanno fatti uscire con calma. A parte Rollins, ma Rollins ci stava che fosse lì in mezzo ai jobber.
Sì, perché
Rollins...
Beh, più che altro non aveva tanto senso che stava lì, star lì con i jobber, ma starsene per i cazzi suoi. Cioè, quello...
Esatto,
in quel senso sì. In quel senso assolutamente
sì. Cioè, ma nel senso, aveva senso che fosse lì a bordo ring... Rollins,
sì.
Mentre gli altri, mentre tipo Owens, che non si è presentato e che è arrivato da fuori, secondo me ci stava.
Mm-hmm.
Aspetta, scusatemi, devo fare una cosa.
Vai tranquillo, cioè, vai tranquillo, adesso sistemiamo tutto, non ti preoccupare. Sì, però chiudi, aspetta che chiudo il suo microfono, perché si sente tutto praticamente in collegamento. Tornando alle cose di cui si può parlare per quanto riguarda NXT, volevo un This Is Your Life di Riddle per Orton. Contando la memoria che ha Riddle, il fatto che per il suo vizietto la memoria penso piuttosto annebbiata, non penso funzionerebbe This Is Your Life con Riddle, però vediamo, si può tentare. Poi abbiamo visto nel backstage in diverse apparizioni presentato come Glenn Jacobs, non come Kane, il sindaco di Knox County, praticamente, che è lì in zona. Ha fatto diverse apparizioni ieri in puntata. Non ha parlato, praticamente, non l'hanno fatto parlare. Pensavo lo facessero parlare, ma invece hanno solo fatto delle apparizioni, da quel punto di vista. L'hanno fatto vedere che parlava con i babyface di turno. No, parlavo di Kane, Mattia. Adesso aspetta che ti riapro il microfono, che ti avevo chiuso il microfono perché avevi il microfono aperto. Vai.
Ah, vabbè, c'è niente da dire di Kane. Alla fine era lì a fare la comparsata.
Sì, non hanno fatto parlare, diciamo.
Sti cazzi anche.
Sì, esatto, esattamente. Poi abbiamo avuto l'unica parte che non mi è piaciuta della puntata, anche se a livello di storia ci sta decisamente, quello che hanno fatto con Sonia Deville e Bianca Belair. Più che altro perché è brutto a livello visivo tutto qui, però a livello, diciamo, di storia ci sta che comunque abbiano portato avanti la storia di
che
questo.
Ha fatto Vince a Over the Edge.
Buon appetito, intanto. Cos'è, fragola con la panna? Grazie. O qualcosa di... Sì. Ah, ecco, infatti, immaginavo. Cos'è, lo spuntino di mezzanotte?
Certo.
Buon appetito, comunque. No, ripeto, non mi è piaciuto il segmento in sé, più che altro perché l'ho trovato brutto, però a livello di storia va bene. Hanno tentato di spiegare perché Carmella e Quinzelina siano, dopo aver litigato praticamente 3 settimane fa, fossero tornate assieme. Non vedo perché avrebbero dovuto unirsi per una title show per titoli di coppia, visto che comunque non si sopportano, però quantomeno hanno tentato di spiegarla, quantomeno la loro
presenza. Che lasagna ha tirato a Carmella la Deville.
Esattamente. Comunque, l'ultimo match che era un no, perché il match è cominciato come con Bianca Belair che batte sulla Deville per count out, poi la Deville fa ripartire il match, no count out. Bianca Belair batte sulla Deville per squalifica, ma poi perché la Deville ha colpito la Belair con una sedia e poi si arriva a un no disqualification e no count out. Che vince Bianca Belair in 6 minuti praticamente per conservare il titolo praticamente di femminile di Raw. Alla fine del match la Deville praticamente se la prende con Carmella e Zelina nel backstage perché erano, diciamo, un po' le sue braccia armate praticamente.
Erano le sue stooges.
Sì, più o meno, contando anche la fine che hanno fatto, effettivamente il paragone con Patterson e Brisco effettivamente ci sta perfettamente.
Il segmento è identico a Vince contro Austin Over the Edge.
Sì, esatto, sì, con molto meno carisma, va detto, però diciamo che effettivamente l'idea è la figura di autorità che comunque cambia
siamo
il regolamento.
Siamo d'accordo, però è quello il match.
Sì, si parte da lì effettivamente. Va detto che l'hanno rifatto tipo 4-5 volte quel segmento, diciamo, nella storia recente della compagnia. E poi abbiamo avuto segmento con Edge e Damian Priest. Edge sta facendo praticamente gli stessi promo ogni settimana, quindi ok, benissimo, però insomma gradirei qualcosa di un pochettino diverso a livello di contenuti. Tra l'altro abbiamo il nome della stable è Judgment Day ufficialmente.
Judgment Day, sì.
Quindi un omaggio a un pay-per-view che non fanno più praticamente della WWE. Boh. Vabbè, non so quanto riesca io ad apprezzare quel nome. Non lo apprezzo tantissimo, francamente, come nome. Comunque, Veerman poi fa un'altra vittima in questo Sam Smothers, questo jobber che praticamente viene battuto in 36 secondi, che viene poi anche, tra l'altro, sbattuto contro il tavolo di commento. Quindi continua, diciamo, la costruzione di Veerman come questo monsterino. Vedremo chi sarà il primo a fermarlo. E poi abbiamo avuto Bobby Lashley contro Omos nel braccio di ferro. Come ti è sembrato come segmento? Mi via di mezzo per
quello.
Esattamente quello che ci aspettavamo, diciamo. Non granché come segmento, però diciamo che era non mi aspettavo neanche molto di diverso, quindi diciamo che le mie aspettative che già non erano altissime non sono state deluse, se vogliamo. Vai.
Sì, ma era quello che doveva essere. Che è sempre quando fai quel tipo di robo lì, i due che fanno quel tipo di segmento.
Sì.
L'unica cosa è l'audio finto.
Quello sì, c'è stato, è stato, l'ho anche sottolineato Matthew su Twitter, ci sono dei momenti in cui c'è l'audio finto veramente a livelli veramente inauditi, però sappiamo che lo fanno, quindi ormai diciamo ci abituiamo, diciamo,
soprattutto in quel segmento dove il pubblico era abbastanza nello sticazzi. l'hanno usato, si è sentito parecchio.
Sì.
Sentito tantissimo. Però vabbè.
Poi abbiamo avuto R-Truth nei panni, diciamo, del consulente di coppia con Reggie, Dana Brooke, Tamina, Akira Tozawa. La cosa ha portato un mixed tag team match che è durato fortunatamente poco, è durato un minuto e mezzo. Ovviamente poi alla fine tentativi di conquistare il titolo 24/7, che ricordiamo intorno alla vita di Dana Brooke in questo momento. Carina l'idea di R-Truth che fa lo schienamento vestito da arbitro su Brooke e si conta lo schienamento, quella abbastanza carina come cosa, però la cosa finita anche abbastanza lì. E poi, come detto, il segmento di Becky Lynch che arriva senza cintura e con le pive nel saccoccio, diciamo, cioè lei sì. Non è più la stessa senza il titolo praticamente. Ed è detto, ho toccato il fondo e tutto quello che ho da dire praticamente, vai.
Sì. È Gollum, ha perso il titolo e ora sta svaccando di testa, perché non è, perché comunque è la prima volta in 3 anni che lei arriva a Raw e non ha un titolo alla...
Arriva in WWE perché lei prima era SmackDown, sì. Cioè è tornata a SmackDown, però comunque non aveva... Era campionessa di SmackDown, sì,
però poi ha fatto lei ha detto a Raw, lei ha detto sono arrivata a Raw perché in effetti... È vero che a Raw lei era da quando ha vinto il titolo, lei a Raw è sempre apparsa con un titolo.
Sì.
A SmackDown comunque prima che vincesse il titolo non era apparsa anche senza, mentre sì. Raw comunque da 3 anni a questa parte aveva sempre avuto un titolo. Quindi comunque diciamo che questa cosa è giusto, è la naturale evoluzione del suo personaggio, cioè se arrivava e diceva... Riave diceva sti cazzi del titolo e bla bla bla, non sarebbe
sì, non avrebbe avuto senso, invece, non avrebbe avuto senso.
È una naturale evoluzione di un personaggio del genere. È un megalomane, vai. È una megalomane lei sì. In questo momento che ha perso la cosa che la rendeva megalomane,
sì.
Cioè che la rendeva tale.
Intanto
giustificava la sua megalomania.
Salutiamo intanto chi arriva dal canale di Max, che ha finito la sua retro reaction.
E anche il TK che si è abbonato col Prime.
Grazie mille, esatto, l'ho visto adesso, mi è arrivata la segnalazione adesso. E anche il figlio con lo zero di Nanni Moretti, che si sono abbonati col Prime. Grazie mille, molto 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 grazie. Gentile, apprezziamo tantissimo. Tornando a noi, dicevo, ecco, discorso che facevamo prima per quanto riguarda Becky Lynch e Asuka. Interessante vedere come finirà questo match dal punto di vista del risultato, cioè politicamente chi delle due andrà avanti in storyline, se andiamo con la striscia di sconfitte per quanto riguarda Becky Lynch o se Becky Lynch batte Asuka, o se magari facciamo 50-50 a livello di vittoria, magari Asuka vince il primo, poi Becky Lynch vince il secondo e poi vediamo, dipende quando ho intenzione di... Penso fare un rematch tra Becky Lynch e Bianca Belair, se già a SummerSlam o se vogliamo portarlo avanti dopo. Diciamo, la goal line per quanto riguarda Becky Lynch, se è confermato quello che era, diciamo, il piano biennale per quanto riguarda le due WrestleMania, è il match con Ronda Rousey il prossimo anno a WrestleMania a Los Angeles. Dobbiamo arrivarci, vediamo in che modo ci arriviamo. E vediamo come viene portata avanti la questione per quanto riguarda Bianca Belair. Anche se ho la sensazione, al di là del discorso di Bianca Belair, che la sua grande faida in arrivo sia al di là Asuka, che comunque temo sarà un più uno per quanto riguarda lei, cioè un bel più uno perché comunque una bella attacca la mette sul fucile, è Rhea Ripley, esatto, la grande faida in arrivo credo che sia Rhea Ripley per quanto riguarda Bianca,
certo che deve essere quella,
e non escludo che possa anche essere lei a togliere il titolo alla fin fine,
sì però più avanti,
cioè, tu hai sì detto, no, non subito giocare... diciamo, ti direi SummerSlam come
durante. Però SummerSlam
magari Rhea Ripley vince Money in the Bank, pensandoci
può essere, perché ti dirò, io a SummerSlam, cioè io se devo giocarmi il box office match a SummerSlam, fai Becky contro Bianca
il rematch. E la giochi anche sul fatto che l'anno scorso Becky è tornata a SummerSlam. E, diciamo, esatto. È un'occasione per Bianca Belair di trovare vendetta a SummerSlam direttamente.
Esatto.
Tanto parlando di SummerSlam, parlando di Money in the Bank, stavo guardando le vendite dei biglietti per quanto riguarda il pay per view. Siamo partiti un po' a rilento per quanto riguarda questi due eventi, perché i due dati di Money in the Bank e di SummerSlam sono. 16.000 mi sembra per quanto riguarda Money in the Bank e 19.000 per quanto riguarda SummerSlam. C'è tempo, va detto, perché comunque SummerSlam dista 3 mesi e Money in the Bank dista 2 mesi, quindi comunque c'è tempo.
Mi aspettavo un po' di più, francamente, dico con grande onestà, perché comunque sono due eventi in due stadi, comunque la WWE, pensavo che comunque partissero un pochettino più sprombattuto, contando anche che lo scorso anno, nei primi 3 giorni di vendita biglietti, per quanto riguarda SummerSlam, vendettero 37.000 biglietti. Quest'anno siamo a 19.000, siamo alla metà, quindi...
C'è anche da dire una cosa, l'anno scorso era il primo show post-pandemico. Vero. E quindi sì, diciamo che c'era molta voglia di ritornare... Lì per loro. Poi
credo, non vorrei che stia influendo più del previsto il fatto di avere due show in uno stadio uno di fianco all'altro, perché hai Money in the Bank e SummerSlam. Non so quanto siano a livello di distanza. Money in the Bank è a, te lo dico subito,
Nashville.
No, è SummerSlam a Nashville, credo, no? Aspetta,
ah, sì, SummerSlam è Nashville.
SummerSlam
sì,
è Nashville. E sono a Las Vegas con Money in the Bank. Sono all'Allegiant Stadium dove giocano praticamente i Las Vegas Raiders dell'NFL. E va detto, sono due, Las Vegas molto di più effettivamente, però anche Nashville è comunque una località che sta diventando abbastanza turistica negli ultimi tempi. Però il fatto che comunque ci siano questi due eventi in uno stadio, a poca distanza l'uno dall'altro, perché comunque parliamo di 4 settimane alla fin fine tra...
Meno.
Quando è Money in the Bank quest'anno?
Money in the Bank è tipo il 2 o il 3.
E SummerSlam è il 30. È il, sì, 30. 4 settimane giusto, sono 28 giorni di distanza. Il 2 luglio Money in the Bank e il 30 luglio SummerSlam. Che tra l'altro è molto anticipato rispetto al solito, perché di solito SummerSlam è a metà agosto. Non c'è più di agosto, esatto, quest'anno in WWE. Non vorrei che questa cosa stia un po' influendo a livello di vendita di biglietti. Cioè si stiano dividendo praticamente tra Money in the Bank e SummerSlam, con il risultato che comunque entrambi gli eventi stanno andando un po' a rilento a livello di vendita. Tant'è che il setup per quanto
detto,
riguarda
hai letto
SummerSlam,
il rumor della faida che vogliono far fare a Gunther?
Con Nakamura o
no?
No, cosa
è? No, è lungo termine, piano lungo termine.
Ah, lungo termine, no, lungo termine non l'ho letta questa cosa.
Pare che vogliano fare Gunther contro Lesnar.
Beh, non avrei niente contrario, francamente.
No, neanch'io.
Super contro Chop? Non avrei assolutamente nulla. Bisogna vedere se Lesnar, conoscendo, diciamo, quanto non odi, quanto non ami farsi colpire, quanto apprezzi l'idea di essere preso a ceffoni praticamente per 20 minuti o quarto d'ora, 20 minuti, quello che è praticamente. No, dicevo, tornando a SummerSlam Money in the Bank, stavo guardando che il setup in questo momento a livello di vendita dei biglietti per quanto riguarda Money in the Bank a Las Vegas è 25.000 posti, che per uno stadio dove gioca l'NFL è effettivamente un po' bassino come dato. Però è anche vero che si comincia sempre così, cioè comunque si comincia con un, diciamo, con un dato basso e poi si cerca di espandere in base alle vendite dei biglietti. Però vediamo come evolverà la situazione nei prossimi 2 mesi. SummerSlam credo che sia uguale. SummerSlam credo che sia in questo momento 20. Forse SummerSlam è ancora un po' meno, forse addirittura. Fammi vedere un attimo se trovo il dato. È un po' di più, 35.000 a livello di setup, però ne hanno venduti 19.000 fino a questo momento. Va detto che tra l'altro ci sono una caterva di posti a Bordoring, quindi evidentemente o costano l'ira di Dio o Bordoring non ne hanno praticamente venduti fino a questo
che
momento.
Che non è da escludere.
Esatto, che magari può essere entrambe le cose, tra l'altro, per quanto riguarda le due. Tant'è, l'intero lato... praticamente rispetto all'intero lato di sinistra, praticamente, cioè quello dove metteranno le telecamere, in questo momento non è minimamente venduto. Quindi diciamo che ci sono tanti settori dello stadio che sono chiusi in questo momento all'interno dello stadio di Las Vegas. Però ripeto, per l'ennesima volta, c'è tempo. Lo scorso anno, ripeto, partirono un pochettino più sprombattuto e poi vendettero 7-8.000 biglietti dai primi 3 giorni di vendita a SummerSlam. Erano partiti con 37.000 e chiusero con 45.000 biglietti venduti, distribuiti, quello che è. Vediamo come andrà a finire con i due praticamente pay per view negli stadi di quest'estate. Tornando alla WWE, rimanendo in ottica WWE, ma tornando alla puntata di Roddy ieri sera. Vabbè, Becky Lynch sta dicendo ho toccato il fondo e da questo momento non posso fare altro che salire, praticamente. Nomina tutti i potenziali avversari, tranne una che viene convenientemente saltata, diciamo, da Becky Lynch, perché sta per fare il suo ritorno, ed è Asuka che praticamente ritorna in scena e come sempre si lancia nel suo, diciamo, nel suo, nei, nei suoi...
spiriti.
No, nei suoi, diciamo, nei suoi sfoghi in giapponese alla fine, che sono sempre notevoli. Lei può dire cioè, lei potrebbe dire in questo momento: a me piace la pizza con la pummarola in giapponese, che lo dice in un modo talmente esagitato, talmente violento, che comunque è credibile praticamente. Perché...
Se mai dice a me piace la Nutella, ce l'ha.
No, ma in giapponese non so come potrebbe dirlo. Vabbè. Sì, va bene.
Secondo me, però conoscendo Asuka, guarda che adorerebbe quella canzone se ne capisse il senso.
Può essere, non lo so. Vediamo. Sì, conoscendo Asuka non la conosciamo, però diciamo, basandoci su quello,
quello che vediamo sui social.
Sì. Diciamo, vedendo quello che posta sui social e sui video, continua ancora a fare i video praticamente. Asuka,
no, non li no, sul suo canale. Non lo sta facendo, però,
l'ha fatta smettere? No.
Non so se l'hanno fatta smettere o se lei che ha smesso.
Può essere entrambe le cose, perché effettivamente canali vlog da WWE non ce ne sono tanti. Se andiamo a vedere, mi sa che fa parte del discorso delle terze parti, che comunque in molti casi hanno bloccato.
Non so quando ha smesso di farlo. Magari non ce la faceva col braccio a puttane.
Ok, so. Può essere. Però effettivamente. No, ma è un discorso più generale. Perché comunque effettivamente se guardi i vari wrestler della WWE, non ce ne sono tanti. Anzi, direi che non ce n'è neanche uno in questo momento che ha un canale, diciamo, in gioco. Tralasciamo il discorso Pop Down Down, che è un discorso a parte. Perché comunque è un canale della WWE quello. E comunque anche Xavier Woods ha molto, non voglio dire smesso, perché comunque poi
Kanachan
qualcosa...
TV, l'ultimo video che ha fatto è di 6 mesi fa.
Ecco. Non so quando era esploso il casino delle terze parti, non mi ricordo quando era esploso. Era esploso probabilmente prima, alla fin fine.
Sì, molto prima. Lei faceva tutti i video dove andava a prendere da mangiare durante la pandemia. Sì, è uscito.
Boh, vediamo se adesso riparte, tanto di guadagnato, Tornando a noi, dicevo, comunque Asuka dice a Becky Lynch che la fermerà perché nessuno è pronto per Asuka, eccetera, eccetera. Lynch, Becky tenta di colpirla praticamente al volto, però poi praticamente Asuka, sì. Diciamo, evita e tenta praticamente di colpirla.
E le fa la mossa del signor Miyagi.
Esatto. Stavo rivedendo perché mi sono messo nel monitor la puntata di Raw di ieri sera. Stavo rivedendo il momento il momento degli highlights praticamente di Randy Orton in WWE. Hanno anche lasciato il momento in cui Randy Orton dà fuoco alla casa di Bray Wyatt e si mette in posa anche, tra l'altro. E si mette
l'ho
in posa
subito.
E sì, no, non è tanto il momento, cioè la bellezza non è tanto lui che dà fuoco alla casa,
sì,
è il fatto
che
si mette in posa, che è sempre meraviglioso.
Bellissimo quel momento, sempre
meraviglioso. Gli Street Profits hanno minacciato praticamente di essere i prossimi per i titoli di coppia dopo il match tra RK Bro e gli Usos a WrestleMania Backlash.
E che vogliono il fumo.
Esatto. Poi abbiamo avuto Damian Priest che ha battuto Finn Balor con distrazione, perché Balor è stato distratto da Edge che si è alzato sulla sedia. Cioè, evidentemente è bastato per distrarlo e farlo perdere come un mezzo fesso.
Guarda,
diciamo.
Leggevo su Twitter e sono d'accordo, finalmente potremo vedere AJ e Balor in gruppo.
In tag?
Tag.
Può essere vero, perché effettivamente non sono mai stati in tag in WWE, quindi potresti eventualmente farlo. Se vogliono farlo, naturalmente, perché comunque non penso sia una cosa che magari può andare oltre un match settimanale o qualcosa del genere.
No, magari puoi farlo. Allora, a Backlash Priest cerca di intervenire e Edge lo salva.
Sì.
E cerca di intervenire e Balor salva AJ, facendolo anche dando una mano a AJ a vincere.
Mm-hmm.
Nel senso che Priest prova l'interferenza, la sbaglia perché arriva Balor e poi Edge si distrae e AJ prende la vittoria, e poi puoi fare a Hell in a Cell, puoi fare Balor e AJ contro Priest Edge.
Mm-hmm.
Potresti fare così.
Poi abbiamo avuto Miz TV con Fiori e con The Miz, che come sempre è stato terribile per la maggior parte, diciamo, del segmento, almeno finché non è arrivato Mustafa Lee. Non ha colto granché, francamente, da parte del pubblico. Cioè, è stato
a me sembra che abbia preso un bel pop.
Mezzo e mezzo, diciamo. Non ho visto poi così particolarmente esaltante. Comunque, a parte quello, comunque Mustafa Lee praticamente
Sai anche perché ti dico quello? Perché le varie battute che The Miz fa sul fatto che comunque lui è stato licenziato sono state accolte praticamente nel silenzio dal pubblico. Non so quanti abbiano seguito la storia di Mustafa Ali in questi mesi, tra quelli quantomeno presenti all'arena ieri sera. Comunque, a parte quello, Ali torna praticamente dopo mesi di assenza. Lui non si vede da, non si vedeva da. Da parecchio, sì. Erano ancora il Thunderdome l'ultima volta che è apparso? O
no,
non era già dopo?
Ma va, fa tutta la faida con Mansoor.
Aspetta che vado a vedere.
Il match con Mansoor hai
probabilmente ragione tu, però vado a vedere per essere precisi quando è stata l'ultima apparizione, l'ultimo
ha
match.
Fatto tutta la faida con Mansoor in Arabia, doveva fare i video package dove lui faceva il...
Ottobre, 29 ottobre 2021, l'ultima apparizione. Ha fatto il match con Mustafa Ali in Arabia Saudita il 21 ottobre a Crown Jewel 2021, Mansoor. Poi ha fatto un paio di... Sì, Mansoor contro Mustafa... Sì, Mustafa Ali contro Mansoor, scusami. Ha fatto poi un match... Mustafa Ali il giorno dopo praticamente a SmackDown, dove ha perso in 2 minuti e mezzo, e poi è stato battuto la settimana dopo da Drew McIntyre anche lì in 2 minuti durante SmackDown, e poi non si è più visto, quindi lui è stato lontano dai ring per 6 mesi praticamente alla
doveva
fine.
Fare i segmenti che avevano registrato, quei segmenti lì con cui poi ha
un segmento, in realtà un segmento, in realtà un segmento, però
ha registrato quel segmento lì che poi l'ha fatto litigare con Vince.
Sì,
è sparito
perché
mesi.
Diciamo che era un segmento dove lui faceva una sorta di comizio politico, praticamente. L'abbiamo fatto sentire ai tempi, aveva dei sottotoni preoccupanti, diciamo, quel perché comunque sembrava il classico promo, sembrava una delle vignette che aveva fatto che faceva Muhammad Hassan ai tempi, e sappiamo il personaggio Muhammad Hassan poi cosa divenne. Comunque il tipo era del tipo, noi siamo, diciamo, cioè vogliamo far diventare voi americani praticamente gli stranieri, tipo, comunque noi immigrati ci siamo rotti il cazzo praticamente di essere praticamente, io sono americano di origini arabe, sono stufo di essere discriminato, faremo diventare voi americani discriminati. Cioè comunque aveva dei sottotoni preoccupanti, quantomeno contando quanto storicamente la WWE la WWE tratti certi tipi di argomenti alla fin fine. Tornando un attimo a quello. Comunque, vabbè, Mustafa Ali vuole una sfida per il titolo. Per il titolo degli Stati Uniti.
Fury
va detto che nemmeno troppo ingiustamente si rifiuta, perché comunque, giustamente, Ali è 6 mesi che non si vede, quindi non vedo perché avrebbe dovuto dare un title shot. Però, da buon furbone, Fury manda avanti praticamente Miz, con Miz che tenta di dire, vabbè, ma non c'è nessuno che approverà questo match. Oh, ma guarda, ce n'è uno qua sul telefono, contattiamo un attimo e vediamo di far approvare questo match, con The Miz che in modo molto, molto sarcastico praticamente ha ringraziato praticamente Fury per aver concesso questo match. Match che ovviamente finisce nel modo previsto, ovvero Mustafa Ali che batte The Miz praticamente con un roll up alla fin fine, con un inside cradle sulla figure four di The Miz, che serve a direzione The Miz in modo da non fare mai più la figure four, che già comunque la fa male, ma poi se la cosa gli causa le sconfitte, tanto di guadagnato. Dicevo, tornando a noi, vabbè, comunque Ali batte The Miz. La cosa interessante è che nel video che hanno messo su YouTube del match tra Mustafa Ali e The Miz, l'attacco di Ciampa alla fine sulla rampa è stato completamente segato. Non so per quale motivo, però non è presente. Se tu guardi gli highlights di Raw praticamente su YouTube, c'è il match tra Mustafa Ali e The Miz, ma la parte di Ciampa non c'è praticamente. Va detto che dopo l'attacco di Ciampa tagliano praticamente subito. Che non so cosa sia successo lì in quella circostanza. Forse non volevano. Non l'hanno messo proprio perché comunque il taglio è stato troppo repentino, praticamente da quello che è capitato. Boh, non so. È stata una cosa molto strana. L'avevo notata. Ne parlava oggi Michael. E sono d'accordo. Effettivamente è stata una cosa abbastanza strana. Quello, il taglio che hanno fatto. Subito dopo Ciampa si è andati poi da Rhea Ripley, che è stata intervistata da Sarah Schreiber, e dice: ho finalmente aperto gli occhi.
ho avuto solo dei compagni praticamente, cioè ho vinto il titolo da sola, ma poi ho avuto solo dei compagni di coppia che mi hanno solo trascinata verso
io
il basso.
Ho vinto il titolo per la prima sera che io ho fatto un match qua, ho vinto un titolo nel main roster, ho vinto un titolo e poi dopo che l'ho perso mi hanno seppellito nella categoria di coppia con gente che fa
sì, esatto, sì, non l'ha detto in questo senso, però diciamo che l'ha fatto abbastanza capire. Ma ha fatto, diciamo, vogliamo
l'ha detto, come
se...
no. L'ha detto proprio così.
Sì, non l'ha detto in senso letterale praticamente, però diciamo che ha fatto capire che comunque l'essere in tag praticamente l'ha danneggiata in ottica titolo del mondo, alla fine, come diciamo è anche abbastanza normale in situazioni di questo tipo. Se vogliamo cogliere una citazione en passant, il fatto che abbia citato, cioè abbia detto o finalmente aperto gli occhi, può essere diciamo un rimando alla vecchia theme song di Edge, On This Day I See Clearly. Non è la stessa frase effettivamente, però diciamo che può essere vista in quel modo. Comunque
diceva che tutto quanto stava prendendo vita,
okay,
i Jaspri,
sì. vabbè
vivono tutti,
ci siamo capiti,
ci
perfetto,
siamo lasciati
basta,
tutti alle spalle,
ok, ci siamo capiti. Liv Morgan ha comunque attaccato Rhea Ripley e le due sono state divise praticamente a forza dai dirigenti praticamente, dagli ufficiali della WWE. Chad Gable vuole i soldi per quello che è successo la settimana scorsa
e non ha torto,
effettivamente non ha assolutamente torto. Owens tra l'altro che è ancora incazzato per quello che ha detto Rollins la settimana scorsa.
Scusa, non sei contento che hanno continuato questa cosa invece che ignorarla completamente?
Sì, ma rende quello che è successo la settimana scorsa ancora meno sensato, se Owens è incazzato praticamente per quello che è successo, che vuol dire veramente sei andato via per quello e non per far perdere l'altro. Che cazzo era? Non mi ricordo neanche più chi c'era la settimana scorsa.
Cody.
Contro Owens. Esatto, Cody. No, vabbè, vanno avanti, mi fa piacere che Owens praticamente sia incazzato con Rollins per quello che gli ha detto. Quello sì. Comunque, vabbè, questione a tre praticamente con Rollins, Owens e Chad Gable che praticamente vuole essere pagato per la macchina della verità della settimana scorsa, ma Owens gli dice ti pagherò quando avrò il risultato che voglio. Che non è un bel, diciamo, non garantisce sull'indipendenza praticamente di questo testo, però che ci vogliamo fare. Poi abbiamo avuto Omos che ha sfidato praticamente Lashley al match di Backlash, non che sia una cosa praticamente inattesa, tutto sommato. Vediamo, non ho grandi aspettative per il match ovviamente, però vediamo cosa capita alla fin fine.
Ah, cioè, alla fine quando hanno fatto loro avreste me è stato anche divertente, vediamo.
È stato quantomeno corto, dipende quanti minuti gli danno. Se lo tengono corto può anche essere il classico match con i due cristoni, se gli danno già più di 7, sì. 8, 9 minuti può diventare problematico il match, però vediamo cosa capita. Poi come sempre c'è il solito quarto d'ora di niente prima del main event con Cody che entra alle 10:27, la pubblicità, intervista di MVP e Omos. Entra Ezekiel, entrano gli RK Bro, entrano gli Usos, Owens e Rollins. Ezekiel attacca Owens, rissone che poi porta la pubblicità e il match inizia praticamente alle 10:43. Cody entra alle 10:27, per 16 minuti praticamente non succede niente all'interno della puntata. Live penso che sia stata anche peggio da quel punto di vista. Detto questo, il main event alla fin fine è stato molto divertente perché è stato un match da house show, se andiamo a vedere quello, la dinamica del match. È un classico match da house show, cioè anche Orton che vince facendo 4 RKO, c'è una roba che vedi negli house show alla fine.
Facendo il greatest hits delle RKO.
Esatto, l'RKO Symphony, diciamo, se vogliamo metterla in questo modo. Però divertente, nettamente la cosa migliore della puntata a livello qualitativo. Molto divertente. Non abituiamoci, temo, però diciamo se concedono libertà in questo modo ai lottatori per fare, perché diciamo ieri sera è stata un pochettino la festa di Randy Orton questa puntata per celebrare il suo ventennale, quindi è stato proprio uno showcase per quanto riguarda Orton, anche se hanno portato anche avanti la storyline perché comunque alla fin fine Orton ha schienato praticamente Jay con l'RKO, quindi comunque c'è anche la costruzione per quanto riguarda
cosa,
il match del pay-per-view.
È un po' di tempo che la WWE sta un attimo spingendo l'acceleratore su eventi comunque abbastanza reali anche nei promo o comunque non sta ignorando palesemente alcune cose. Cioè, comunque, per dire, lo stesso Mustafa Ali e The Miz comunque hanno giocato sul discorso di Ali che se ne voleva andare.
Mm-hmm.
Poi che ha funzionato o no, comunque, però... Diciamo,
beh, ci sta, beh, però stato... è anche vero che certe cose non può ignorarla alla fin fine.
No, certo, però giustamente, visto che la WWE spesso fa queste cose di ignorare la realtà per sì. la sua storia,
sì.
diciamo che comunque sembra che un pochino più di libertà la stiano lasciando alla gente. Mm-hmm. Cioè, anche se vedi i promo che fa Cody, che comunque si vede che palesemente se li sta scrivendo da solo e non c'è qualcuno che gli sta dettando. Cioè,
sì, 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 sì.
Anche ieri sera anche tutta la situazione con Orton, comunque un minimo sembra di aver lasciato un po' più di libertà ai wrestler per fare quello che volevano. Cioè, sono cazzate, però sì, 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 sì. rendono un po' più piacevole lo show.
No, va bene, cioè, il realismo fa sempre bene, diciamo, nelle rivalità e nelle storyline. Saluto intanto Francesco Ruta, che si è abbonato a livello 1, grazie mille. Si è abbonato senza Prime, quindi doppiamente grazie, diciamo, da quel punto di vista. Salutiamo anche quelli che stanno chattando per la prima volta, vi ringraziamo, molto gentili. C'è una notizia che non so se ti farà piacere, perché praticamente è uscito il comunicato di Vice... per quanto riguarda i programmi del 2022-2023,
non c'è
Dark Side of the Ring, non viene citato Dark Side of the Ring, diciamo, allora, in questo
mi spiace perché era un bel programma, dall'altra sì. parte non so quante altre storie c'erano ancora
e non viene citato neanche Dark Side of Football, non viene citato. Quello non è stato malvagio. Dark Side of Football è la stessa cosa però legato al mondo del football americano, e ci sono comunque delle storie se riuscite a recuperare la prima stagione, se vi piace anche il football, perché comunque non è ci va un pelino di conoscenza del football ovviamente per apprezzare quel tipo di documentari, vi piace secondo me come programma. Dark Side of the Ring dipende, il mondo del wrestling, diciamo, ha comunque storie ancora da raccontare da quel punto di vista, però magari bisogna vedere, io non credo che sia una questione di storia, credo che sia più magari un problema di dati di ascolto per quanto riguarda il programma. L'ultima stagione, se non ricordo male, non era andata particolarmente bene a livello di ascolti. Stavo cercando un attimo la stagione 3 per vedere i dati. 177.000 praticamente la media per le tre puntate rispetto alla stagione 2. La stagione 2 era 257.000, quindi hanno perso 100.000, 80.000 anzi, di dati di ascolto. E rispetto a 250.000 è un terzo praticamente, un calo del 30%, quindi probabilmente hanno... Diciamo che quello probabilmente ha anche un pochettino influito.
Non li ha neanche aiutati la
pausa. La seconda stagione è andata particolarmente male, stavo guardando, perché...
La seconda stagione o la terza?
La seconda parte della terza stagione, scusami, errore mio. Perché si passa praticamente... la prima puntata è quella su Brian Pillman, 272. Poi Nick Gage, 163. Collision in Corea, 191. Warrior, 165. Greg Smith e la sua famiglia, 243.000. E il season finale, che è Diamond Kid, 242.000. Poi riparte la stagione più avanti. E si va... Il Play Ride from Hell, 153. Chris Kenyon, 214. L'FNW di Onita, 126. Bruiser Bedlam, Johnny K9, 137. Luna Vachon, 135.000. L'XPW, 109. E la WWE, 154. Quindi c'è un calo netto nella seconda parte, praticamente, della stagione.
Probabilmente non gli ha aiutati la pausa,
Probabile, ma magari anche gli argomenti, Magari neanche gli argomenti.
Anche può essere. Anche
magari anche gli argomenti, quelli. Perché...
Anche quelli aiutano. Il problema di Dark Side of the Ring è che a un certo punto... Magari ti ritrovi a scavare un pochino e alla gente gliene frega meno.
Sì, poi attenzione, il che non vuol dire che non siano argomenti interessanti, però per esempio, per esempio magari di Rob Black dell'XPW non gliene frega niente a nessuno, nel grande schema delle cose, perché XPW è una indie che ha fatto quanto? 2 anni probabilmente, no, forse un po' di più di 2 anni, in California all'inizio del 2000, ed è durata molto molto poco. Di Rob Black diciamo che si sa molto di più sul fatto che lui comunque è un regista di film porno praticamente alla fin fine, e anche nel fatto che ha fatto tagliare il dito di Messiah, pare. Però a parte quello, effettivamente sono argomenti molto di nicchia nel mondo wrestling. Però per dire, anche il processo steroidi da WWE ha fatto 150.000, che forse è uno di quelli che è andata meglio della seconda stagione. Però comunque anche lì netto calo rispetto a quello che erano gli argomenti della prima parte della stagione e anche della seconda stagione, al di là del fatto che la seconda
seconda stagione a quello su Benoit, che comunque è forse uno dei più belli che hanno fatto, anche uno dei più toccanti. Poi c'è il New Jack, però per dire anche il Brawl for All, il Brawl for All, che è l'episodio 3 della seconda stagione, fa 226.000 e 70.000 in più rispetto a 150.000. Jimmy Snuka 209.000, Dino Bravo 221.000, David Schultz 255.000, quindi comunque diciamo sono comunque numeri molto molto più alti. Herb Abrams, che è uno dei più divertenti che hanno fatto, perché comunque la storia di Herb Abrams è completamente folle, 246.000 anche quello. Se riuscite a metterci le mani, riguardatevi il documentario su Herb Abrams, perché è veramente veramente assurdo, c'è veramente di tutto. No, troppe querele? No, non credo, francamente, non credo che... Ah, è un documentario, cioè, querelare un documentario alla fin fine è difficilino, diciamo, da quel punto di vista. Va detta una cosa, Jim Ross si è un po' risentito, l'ho anche detto, e ha detto che non avrebbe più partecipato a Dark Side of the Ring ai documentari futuri, perché ha detto che praticamente alcuni suoi pensieri sono stati praticamente presi e montati in modo per fargli uscire in modo diverso praticamente rispetto a quello che ha detto. E va detto che anche la famosa frase di Tommy Dreamer, alcune frasi di Tommy Dreamer, quelle famose per cui è stato anche ostracizzato e sospeso da Impact per un mesetto, pare che effettivamente siano state travisate praticamente, o perlomeno montate in un modo da farlo passare male. Non sappiamo quanto sia vera questa cosa nel caso di Jim Ross e nel caso anche di Tommy Dreamer, però il fatto di perdere un Jim Ross, o comunque di perdere anche altri che comunque magari si sono magari un po' risentiti per delle frasi prese fuori contesto, può non aiutare a livello diciamo della produzione quantomeno di questi documentari. Warrior non lo fece con quello della WWE, è diverso, il discorso di Warrior è abbastanza diverso, è diverso in quel caso, è molto diverso in quel caso,
sì.
Perché lì...
Quello di Warrior è... Cioè, proprio lì volevano diffamarlo, è diverso. Mm-hmm. Qua non... È già una cosa un po' diversa. Cioè, lì era fatto apposta per distruggere la figura pubblica di Warrior.
Tant'è che lui praticamente... Che la causa praticamente fu poi respinta, praticamente. Cioè, lui fece causa effettivamente, ma non venne respinta praticamente la causa nel 2005. Poi si accordarono, diciamo, si misero d'accordo più avanti. Alla fin fine. Stavo guardando...
Tu ce l'hai quel DVD, giusto?
Ce l'ho, sì. Ce l'ho in duplice copia, perché ce l'ho... L'avevo preso ai tempi, praticamente, da Silver Vision era ancora, credo, quella che vendeva i DVD in Inghilterra, in Europa, credo, scusate, della WB. E poi l'avevo preso anche in italiano, perché era tipo... Era con la Gazzetta, praticamente costava tipo 2 euro in più, mi sembra, non mi ricordo quanto costava. Era uno dei primi che davano della collana di DVD.
È completo? Preso.
Quello non della so, Gazzetta, no, non è... credo che manchi della roba, cioè il documentario credo che sia completo, ma mancano i match probabilmente. Cioè il documentario penso che sia completo, quello nella versione della Gazzetta, però non, dovrei rivedermelo. Comunque sì, ho anche quello completo
DVD, documentario, esatto. Meraviglioso
Wrestling Legends, eccolo qua, la difficile storia di Ultimate Warrior. Non so cosa manchi, dovrei rivedere praticamente. Ci sono 5 match nel DVD, nella versione della Gazzetta quantomeno. Devo vedere quanti match ci sono. Self-Destruction of Ultimate Warrior. Quanti match ci sono praticamente nel DVD, praticamente. Eccolo qua, vediamo un secondo cosa c'è, praticamente. No, ci sono tutti. Ah, no. Vabbè, no. Allora, c'è un'edizione speciale che è venuta in Inghilterra, che ha un secondo disco con altri 3 match. Non credo che sia quello che ho io, però. Adesso dovrei rivedere un attimo il DVD. Ci sono 5 match nel DVD e sono quelli praticamente che sono anche sulla Gazzetta. Magari mancano dei contenuti nel documentario, ma mi sembra che fosse completo il documentario su quello della Gazzetta a livello italiano. Non lo so, bisognerebbe rimetterlo.
Ma era sottotitolato in italiano, giusto?
No, era commentato in italiano,
Ah, commentato in italiano. Ah, minchia.
Commentato in italiano dagli due attuali commentatori di D-Max e Dan Peterson. Erano in 3, okay. Praticamente. Mentre nella versione...
Facevano il dub del documentario, praticamente.
Sì, facevano il doppiaggio del documentario, sì. Mentre invece... Okay. E commentavano anche i match. Mentre invece, per quanto riguarda...
Scusami.
Mi vedo Peterson a doppiare Inan quando, quando raccontava del... di quando Warrior affrontò Andre, che fa molto ridere come
No, non so se nella collana che è uscita con la Gazzetta c'era anche roba di Ric Flair, perché lì ovviamente Dan Peterson e Ric Flair effettivamente.
Sai che non lo so, perché il DVD di Flair arriva molto dopo.
Dipende quale, perché ce n'è uno del 2003.
Ok, potrebbero aver messo quello allora, se c'era, perché quello del ritiro è del...
È dopo.
È molto bello quello.
Allora, vediamo un po'. Sì, eccolo qua, Ric Flair, l'antologia definitiva, è uscita in italiano, sì, nei DVD, perché hanno fatto 20 DVD. Hanno fatto Hogan, Warrior, Tombstone, la storia di Undertaker, il meglio di WrestleMania 85-93, che tra l'altro era dato in inglese con uno SmackDown, se ricordo bene. Adesso non ricordo. Perché c'era un anno in cui praticamente c'era quel DVD lì, o DVD di un pay-per-view della WWE in allegato.
New Year's Revolution,
bravissimo. New Year's Revolution, e c'era o quello o uno.
Raw te lo davano.
SmackDown vs. Raw, bravissimo. Poi c'era le star degli anni 80, prima parte, Hulk Hogan agli anni d'oro, che era quello... che era uscito con i match inediti, mi sembra, no? Comunque con i match poco famosi di Hogan. Randy Savage, l'ascesa di Macho Man. Bret Hart, il migliore. La vita e l'impresa di Mr. Perfect. Va detto che alcuni DVD sono vecchi DVD della Colissimo Video, che fecero riuscire per l'occasione. Royal Rumble 1989, tutti contro Andre the Giant. Jake the Snake Roberts, gli occhi del serpente, anche quello ce l'ho in versione originale Silver Vision. Le star degli anni 80, seconda parte. Hulk Hogan, il mito diventa leggenda. Ma che cazzo di DVD hanno fatto di Hogan? Randy Savage, le follie di Macho Man. Ric Flair, l'antologia definitiva, le migliori coppie. Ribelle nato Roddy Piper. Legion of Doom e grandi manager. Legion of Doom dovrei avere anche quello di Legion of Doom, però dovrei vedere. C'era un periodo in cui comunque di DVD qualcuno l'ho comprato effettivamente da Silver Vision, ma dei documentari alla fin fine, perché comunque mi interessavano. L'ultimo che comprai è il Blu-ray di Heyman, bravissimo, non di CM Punk. Di CM Punk prima e poi Paul Heyman, gli ultimi due che ho comprato.
Io l'ultimo che ho preso...
Ah, perché poi hanno smesso di farli.
L'ultimo
quindi...
che ho preso credo che sia questo.
Daniel Bryan che... Sì. E uno degli ultimi che hanno fatto, probabilmente. Adesso vado a memoria.
Forse l'ultimo che hanno fatto, che non ho preso, che un po' mi gira il cazzo non averlo preso, è quello di Owens. Più che altro perché ho tutti i DVD di Owens della Ring of Honor. Sì. Quindi sarebbe stato figo avere anche quello lì. Però alla fine, sti cazzi.
Stavo guardando cosa. Ah no, c'è. I Blu-ray in Europa continuano a uscire solo per WrestleMania.
Sì, i Blu-ray continuano a uscire.
Solo per WrestleMania. Solo per WrestleMania. Però continuano. Sì. Continuano a uscire, effettivamente. Stavo guardando se ci sono altri pay per view che escono in no, la Royal Rumble anche. I Big Four escono ancora in Blu-ray, ancora in Europa. Documentari hanno smesso di farli, proprio perché ormai sono completamente smesso di farli.
Cioè,
l'ultima roba simile inedita, se vogliamo, è questo qua, che adesso trovate su WDVD a 16 sterline, che è The Attitude Era WrestleMania Collection, che è praticamente sono, allora, a 16 sterline potete comprare i DVD di praticamente sono 5 DVD con WrestleMania dalla 14 alla 17, ok, che la trovate sul network, però diciamo che qui trovate praticamente se volete il DVD,
se
potete
piace
comprarlo
il formato
16
fisico.
Sterline non è neanche tanto, costava 35,
sì. Dipende quanto costa, dipende i costi di importazione poi adesso,
Vero. Possiamo fare una prova, guarda, provo a comprarlo in diretta, guarda, vediamo un attimo.
Ho ordinato il nuovo CD degli Zebrahead che arriva dall'Inghilterra,
sì.
Spero che non dovrei aver, allora dovrei aver già pagato tutto, spero che quando mi arriva il pacco non ci avrà il tipo che mi dice: ehi, mi devi dare tot di dogana.
Allora, costa 20,49 euro al cambio. Vediamo quanto costa praticamente. Vediamo quanto costa il calcolo dei costi di consegna. Vediamo un secondo. Update. Vediamo un po'. Rullo di tamburi. Vediamo un secondo se... 12,60 euro di consegna, quindi in totale 33,09 euro.
Vabbè, è ancora onesto.
Ancora onesto, effettivamente, dai. Ancora abbastanza onesto. Vediamo se compro 3 DVD quanto cambia praticamente la...
Perché se 12, se 12 euro per 3 DVD, se rimane, se 12 euro DVD è un discorso, se 12 euro in tutto praticamente l'ammortizzi. No, è 12 euro in tutto, 12 euro in tutto, 13 euro anzi, chiedo scusa, diventa, è diventato. Quindi sì, alla fine se prendi 2 o 3 DVD, li ammortizzi a 4 euro DVD. Quindi effettivamente non è malvagia come cosa. È molto meglio che WB Shop, o meglio, Euroshop, scusa, non WB Shop, alla fin fine.
Ho già smadonnato con Davide Vero Shop, che mi ha fatto desistere da comprare qualsiasi maglietta in questo periodo, qua alla fine. Che meno male, perché questo mese comunque mi sono usciti un sacco di soldi, e meno male che non ho preso anche le magliette, però...
Sì. Vediamo un po' se è arrivata la maglietta che stai cercando su Davide Vero Shop.
No, non è arrivata, non l'ha messa.
Qual era? L'Head of the Table nera, era?
No, io volevo... Sì, o quella o la Knowledge Me nera. Però la Knowledge Me l'hanno proprio tolta adesso.
No, c'è su WB Shop, ce l'ho davanti.
Ma quale? Quello italiano o quello americano?
No, quello europeo.
Quello europeo c'è? No, quello europeo c'è, e su quello americano che non c'è la Knowledge Me.
E tra l'altro anche scontata in questo momento su quello europeo.
Ma lo so, però poi devi pagare mille di sterline, cioè c'hai 53 euro di sterline di spedizione.
Esatto.
Dall'Euroshop, da quello inglese.
Vediamo un secondo quanto mi dà praticamente di spedizione, praticamente alla fine. Vabbè, ok, no, questo ce l'ho. Calcolato il prossimo passo. Vabbè, proviamo un attimo a vedere cosa mi dà praticamente di shipping. Vediamo quanto costa in questo momento. Giustamente se non metto l'email, effettivamente non mi fa proseguire praticamente nell'acquisto. Ecco qua, vediamo un secondo, vediamo quanto siamo arrivati di costi di spedizione praticamente dal diciamo da dove siamo a praticamente adesso. Allora, fate conto, la maglietta costa 21 euro, 47 euro di spedizione, bene, molto più, no scusami, 47 di spedizione e 20 di dogana, quindi sono
certo.
Da 21, vabbè, già 47 euro è tanto di spedizione, contando che la maglietta ne costa 21, però arriviamo da 21 euro a 88 praticamente, diciamo. La cosa che fa sorridere è che durante le dirette di Eurosport innanzitutto, ma anche quelle ovviamente della WWE, la pubblicità che gira qual è? È quella di Euroshop. quindi sì. Non so quanto sia
se tu vai su WWE Shop
adesso faccio una prova su WWE Shop per vedere
quanti euro sono le spedizioni
per una a maglietta praticamente.
No, a maglietta sono meno.
Ah, ok. Adesso vediamo un secondo. Andiamo
per
su.
Tre magliette erano tipo 20 euro. Tipo erano 20 euro. Poco più di 20 euro a maglietta, una roba del genere. Allora, praticamente erano tipo 20 euro di spedizioni.
Allora, c'è anche la Head of the Table in questo momento su WB Shop.
Sì, però ebbe solo.
C'è solo la S d'Italia.
Ah, ok. Una volta era tipo solo tripla XL e bianca.
Tu avresti bisogno la M, tecnicamente? O...
Sì, okay. Però... Sì, M. Però... Ma no, ma adesso... Cioè, comunque te l'ho detto. Anche se uscissero, non c'ho i soldi per prendere.
Vabbè, a parte
adesso.
Quello. Vediamo qui l'aggiornamento per quanto riguarda... Sì, se andasse... Perché non me la fa comprare, però? S... Perché mi mette la S, però non c'è il tasto.
Prendi un'altra maglietta a caso.
Non c'è il tasto per comprare.
sì, prendi un'altra maglietta a caso.
Sì, esatto. Vediamo un pochettino. Vediamo, che so, la Needle Mover, sempre di... No, la God Mode, che è l'ultima che è uscita, che non è scontata. Sì, ecco perché c'è la S, ma non la fa comprare. Cioè, non ci sono le taglie praticamente in questo momento dell'altra.
Vedi.
Vediamo un po' quanto costa da WB Shop, che è quello americano praticamente. Consegna, solite cose. Vediamo un secondo. 13,90 euro praticamente. 13,90 euro.
Che sono solo le spedizioni.
Imposte e tasse non pagate praticamente. Cioè non è
sì, esatto. E poi c'è un tipo di spedizione che la paghi, mi sembra, un 3-4 euro in più con le spese con le imposte doganali già pagate.
E poi c'è la standard che è 19,69. Nessuno, ecco, sì, con, se tu decidi di e tra l'altro ti arriva anche prima, 8-15 giorni.
Esatto.
Arriva da 8-15 giorni. Se invece fai Express, costa 27 euro o 27,58. Sì, effettivamente per 8 euro di differenza potresti optare per la Express alla fin fine. Però ti va, su 27 euro di magliette, ne va a pagare 27 di consegna. Quindi alla fin fine vedi tu. Comunque sì, se vuoi fare stand a 20 euro, vediamo se viene 20 euro a maglietta o se vieni, o se è 20 euro praticamente in tutto. Perché se ti prendi 5-6 magliette, alla fine puoi ammortizzare praticamente la cosa.
Guarda, io ne prendevo...
Comunque sì, in questo momento, se volete delle magliette da WB, conviene comprare da WB Shop e non da Euroshop, sì, effettivamente. Vediamo un po'.
Assolutamente sì.
Vediamo un pochettino.
Se trovate un amico con cui smezzare io avevo trovato un amico con cui, esatto, smezzare, facevamo tipo 20 euro di spedizioni a testa e ci arrivavano tre magliette tipo.
Però vabbè,
poi alla fine
vedere...
non si è fatto più nulla perché
sì, vai.
Non c'era A, non c'era la maglietta che volevo, e B, non c'ho i soldi per farlo, quindi ho bellamente evitato, magari le prendo più avanti quando comunque quella di Cody andrà in sconto, quindi a questo punto aspetto vadano in sconto.
Mentre per quanto riguarda per esempio, per quanto riguarda l'AEW invece, che ha il suo store su Global Shop, shopaew.com, loro hanno il vantaggio, se vogliamo, per quanto riguarda l'Europa, che hanno il magazzino a Barcellona, quindi non è particolarmente scomodo, mi sa, a livello diciamo di spedizione. Costa La maglietta viene, vediamo un po' se mi dà il prezzo in euro praticamente, perché mi sa che mi dà il prezzo in sterline. Comunque fate conto, 23 sterline e 50 una maglietta a caso, vediamo quanto, poi dipende ovviamente anche il materiale e tutto il resto, però vediamo quanto costa a livello di spedizione, giusto per diciamo per sfizio, per vedere quanto costa. Perché se arriva da Barcellona praticamente, non penso che i costi siano particolarmente elevati all'interno diciamo del territorio europeo. Vediamo in Italia, ecco, shipping e tax, vediamo un pochettino Italia, 1503, ok, vediamo un pochettino, sono 8 sterline. Cioè, su 28 sterline ci sono 4 sterline 69 di spedizione e 2,68 di tasse. Quindi una maglietta di 28 sterline, diciamo, ti viene a costare 35 alla fin fine da shopaw.com. Vantaggio di avere un magazzino a Barcellona, evidentemente, non un magazzino in America o un magazzino in Inghilterra, che in questo momento ti porta un totale salasso praticamente per quanto,
sì,
per
ma
quanto
infatti,
riguarda...
Ma infatti alla WWE conviene spostarlo.
Sì, arriveranno probabilmente in quel momento. Ecco, per esempio, tre magliette viene sempre da Shop AEW, 8 dollari di spedizione, 8 dollari, scusami, 8 sterline di spedizione, 8 sterline di tasse, quindi 16 sterline in tutto, diviso sono 5 sterline praticamente a tasse, quindi da Shop AEW puoi ammortizzare probabilmente decisamente di più rispetto anche a WWE Shop. Ripeto, vantaggio di avere il magazzino a Barcellona e non per esempio negli Stati Uniti o in Inghilterra. Parlando di altre cose praticamente di Rosti, ma la prossima cosa c'è annunciato? Niente, no? Annunciato per la settimana prossima.
Niente,
per la puntata.
Nulla,
match annunciati per la settimana prossima, non mi pare ce ne siano per quanto riguarda la puntata di Raw della prossima settimana.
Allora, per chi ha ascoltato il caffè,
sì,
avevamo ragione, l'ordine in cui hanno registrato le cose di SmackDown era sfalsato.
Sì, ovviamente.
E hanno detto palesemente che l'opener della puntata sarà lo Steel Cage.
Sì.
Tra McIntyre.
Beh, no, non è, beh, allora non è sbagliato, perché comunque l'opener hanno effettivamente registrato per primo quello Steel Cage match.
Sì, però
noi pensavamo che lo Steel Cage match sarebbe stato un main event.
È vero, però l'opener dei taping è la firma del contratto, quindi potrebbe essere che la firma del contratto sia a fine show. Comunque dopo.
Sicuro? Aspetta, perché vado a riprendere gli spoiler, perché non mi ricordo.
Fatti vedere
perché
gli spoiler,
il cage match è all'inizio, effettivamente, me lo ricordo. Il cage match
è il primo
abbastanza,
match che
esatto, è abbastanza all'inizio, effettivamente, sì.
Però se vai a vedere il primo segmento è la firma del contratto tra gli Usos e gli Archibald. Mm-hmm. Quindi potrebbe essere che quella la mettano a fine show, che avrebbe più senso vedendo poi quello che
sì, ok, allora sì, effettivamente. A meno che non aprano con quello e poi facciano subito il cage match, però è un po' strano più che altro a livello di dinamica. Vediamo come fanno. Sì. Però effettivamente l'opener a livello di match hanno detto che sarà praticamente il cage match. Poi vediamo.
Esatto.
Vediamo cosa succede. Però sì, ha anche senso effettivamente che il, diciamo, la firma del contratto, poi sia il main event praticamente della, della puntata. Poi, perché l'ultimo segmento che hanno registrato è Happy Corbin con Madcap Moss. Non credo che sarà infatti quello il main event, francamente, della, della puntata. Passando a NXT, che è in programma questa notte, facciamo una piccola preview di quello che ci aspetta. Abbiamo 1, 2, 3, 4 match annunciati per la puntata, perché abbiamo Nikita Lyons contro Lash Legend nel rematch, Solo Sikoa contro Trick Williams, abbiamo poi Cruz del Toro, Joaquin Wild e Elektra Lopez contro Josh Briggs, Brooks Jensen e Fallon Elle in un six-person mixed tag team match, e poi abbiamo Tony D'Angelo che avrebbe dovuto affrontare Zion Quinn, ma Zion Quinn non ha l'ok dei medici per motivi che non sono stati rivelati in questo, momento, si è fatto male dicendo quella roba lì probabilmente, e al suo posto praticamente lotterà Von Wagner, che ricordiamo era stato sospeso tra l'altro in, in storyline, quindi è già finita la sospensione di Von Wagner dopo due settimane.
Serviva qualcuno.
Vediamo cosa succederà praticamente in questa puntata di NXT, che potete trovare nella giornata di domani su Discovery Plus. Per quanto riguarda invece Dynamite, che è in programma nella notte tra domani e giovedì, in diretta su Fight dalle ore 2 praticamente. E poi disponibile anche ovviamente on demand, e poi venerdì sera nella serata di venerdì su Sky Italia. Al momento abbiamo Hikaru Shida contro Serena Deeb in un Philly Street Fight, Lance Archer contro Wardlow, Dex Harwood contro Cash Wheeler in un match di qualificazione al torneo della ONR Foundation, Undisputed Elite
commentato da CM Punk
esatto, Undisputed Elite contro Varsity Blondes, Dante Martin, Lee Johnson e Brock Anderson in un 5 contro 5. E poi quello che probabilmente sarà il main event di questa puntata praticamente di Dynamite, il ladder match per il titolo TNT, che metterà di fronte Sammy Guevara e Scorpio Sky. Quindi puntata nella notte di domani in diretta su AEW Plus, su Fight, dalle 2, poi disponibile on demand, mentre venerdì sera la puntata sarà trasmessa poi anche su Sky alle ore 23 dopo praticamente l'Eurolega, che monopolizza la prima serata dell'emittente in pay TV, almeno del canale 204 alle ore 23 AEW Dynamite, mentre poi invece lunedì l'appuntamento con AEW Rampage è alle 19:30 sempre su Sky Sport Arena. Non abbiamo altro da aggiungere per questa serata. Un giorno farete una puntata del Back in the Day sul wrestling femminile in WWE nella storia, forse, cioè si può pensare, è anche vero che sarebbe una puntata particolarmente ampia e ci sono molte cose da recuperare, perché c'è da parlare di Mula, c'è da parlare di Wendy Richter, c'è da parlare di Alondra Blaze, dell'epoca nera, se vogliamo, dei fine anni 90, inizio 2000. Ci si può pensare, però tra qualche mese, perché comunque prima bisogna fare un po' di cose. Dobbiamo registrare quella di questo mese, la facciamo giovedì praticamente questa puntata, e sarà dedicata alla faida tra Andre the Giant e Hulk Hogan del 1987-88 praticamente, che poi porterà alla storyline di Hogan e Macho Man e Mega Maniacs. Però andiamo con ordine, cominciamo con Hogan e Andre, perché comunque ce n'è di parlare. Tra l'altro faremo il rewatch dei due match che hanno fatto, forse anche tre potremmo farne, perché poi c'è il terzo match a WrestleMania che è durante il torneo, però bisogna vedere se abbiamo il tempo e la voglia anche di farlo. Sicuramente i primi due match li facciamo, che sono il match di WrestleMania 3 e poi il rematch da main event per il titolo del mondo a febbraio del 1988. Comunque no, registreremo quella puntata e poi sarà messa online praticamente subito. E niente, ci sentiamo nel weekend con Wrestling Café per gli abbonati e per i Patreon. Registreremo molto probabilmente sabato e poi la metteremo online subito. E poi nella notte tra domenica e lunedì per tutti gli altri. Tra l'altro puntata che andrà online lunedì 2 maggio, quindi buon primo maggio in anticipo. Domani sera noi saremo in diretta, saremo in diretta su Twitch, sarò io e gli altri, quantomeno, non Mattia perché ha la sua diretta sul suo canale, che poi ci daremo tra non molto. Dicevo, saremo in diretta domani dalle 20:10 per seguire Bologna-Inter e Liverpool-Villarreal di Champions League, Bologna-Inter di campionato di Serie A, giovedì sera invece Leicester-Roma. Mattia invece in onda tutte le sere dalle 21 sul suo canale, Dante MDN, credo che sia.
Esatto, Dante MDN dalle 9 alle 10, che videogioco e sì, parlo di mille e mille cose. Tra l'altro mi sono comprato anche due giochi nuovi,
sì,
perché mi sono preso Hades e Alan Wake, però okay, non ci giocherò perché ci chiama Devil May Cry.
Ah, ok, benissimo, benissimo. Comunque, se mai un giorno volessimo ritornare a fare lo Universe praticamente della WWE, mi è venuta un'idea. La CWF, la Cosplay Wrestling Federation, cioè tutti i wrestler che devono interpretare qualcun altro praticamente. Ho già un paio di idee tremende per alcuni lottatori.
My God.
Che mi sono venute in mente. Te la scrivo praticamente su WhatsApp appena mettiamo la sigla. Comunque, grazie a Mattia Di Noi che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Wrestling Cafe by Night.
Grazie a voi, ci sentiamo settimana prossima.
E grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento con Wrestling Cafe by Night. Torniamo martedì prossimo dopo la Champions League, supplementari permettendo, perché in caso di supplementari ovviamente andremo avanti con la radiocronaca delle partite e poi recupereremo la puntata in un secondo momento. Con il calcio ci sentiamo mercoledì e giovedì, con Wrestling Cafe invece, e poi ovviamente col calcio anche nel weekend per la Serie A. Con il Wrestling invece, con Wrestling Cafe, edizione podcast tradizionale, appuntamento tra sabato e domenica per gli abbonati al livello almeno mid-carder su YouTube e sul canale patreon.com/wrestlingcafe, youtube.com/wrestlingcafe, mentre invece per tutti gli altri, con l'interruzione pubblicitaria in mezzo, appuntamento tra domenica e lunedì su Spreaker, iTunes e compagnia cantante. Vi lasciamo con la sigla della nostra trasmissione, che è l'incantevole Alexa. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima.
Alexa, amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, Alexa non c'è più, e invece Lili ci sei tu. Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se brei il fide il demonio. Non sa anche Alexa, son proprio io. Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai. Maniche vinsi in coppia son qua, e il guaio presto sparirà.
Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se brei il fin del demonio. Non sa che Alexa son proprio io.
Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai. Maniche vinsi in coppia son qua, e il guaio presto.
Pari pam pum, pari pam pum, pari pam pum,
ed eccomi qua.
Wrestling Cafe by Night vi è stato offerto da...
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.